Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre continuamente entriamo attraverso il sacramento dell'Eucaristia nell'opera della nuova alleanza, chiediamo che il Signore operi in noi la trasformazione del nostro cuore.
Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetti dall'1 al 6. Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi, o abbiamo forse bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o da parte vostra? La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto, infatti, che voi siete una lettera di Cristo, composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio, non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello Spirito. Perché la lettera uccide, lo spirito invece dà vita. Parola di Dio.
Con il brano di oggi troviamo anzitutto i versetti 1-3 che riprendono il tema dell'autoraccomandazione di Paolo, o se vogliamo della difesa del suo ministero, dell'integrità del suo ministero, della sincerità del suo ministero, delle sue intenzioni. E difatti cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi, l'ha già fatto prima, quando ha sostenuto: la mia coscienza mi è testimone, chiamo Dio a testimone. In un certo senso si è già, anche se Paolo dice che non bisogna e non ha bisogno di raccomandazioni, ma l'ha già fatto, e adesso dice: stiamo cominciando di nuovo a raccomandare noi stessi. In un certo senso tutta questa parte, fino al capitolo sesto, inizio capitolo sesto, si può dire che è un'ulteriore autoraccomandazione di Paolo, nel senso che di nuovo mostra il carattere positivo del suo ministero. Questo potrebbe anche servire, ma si vedrà più avanti, a inquadrare anche tutta la parte più che può sembrare più dottrinale, e che noi vediamo che comincia col versetto 4. Il versetto 4 non è, sembra a noi che cambi discorso, in un certo senso cambia, nel senso che comincia adesso a discutere dell'alleanza della lettera, l'alleanza dello spirito, e quindi è chiaro che non è lo stesso linguaggio. Però, questa osservazione per introdurre, dovremo poi vedere alla fine che tutta questa parte serve per mostrare che il suo ministero, essendo un ministero dello Spirito, cioè della nuova alleanza, è un ministero positivo, che dà la vita, solo positivo, che dà il perdono. Questo si vedrà. E andando avanti, mi pareva di dovere sottolineare queste due parti del brano di oggi, tagliato bene, mi sembra, cioè i versetti 1-3 inquadrano molto più ampiamente tutto il discorso, il versetto 4-6, i versetti 4-6 introducono il tema successivo, i versetti successivi. Ecco, vediamo insieme.
Ieri ero rimasta colpita dal versetto 17, che dice: noi non siamo come quei molti che mercanteggiano la parola di Dio. No, no, prima ancora dice: e chi è mai all'altezza di questi compiti? Poi si supporrebbe che la risposta fosse nessuno, cioè neanch'io sono all'altezza di un compito così alto, cioè quello del ministero, di essere il profumo di Cristo. Invece subito dopo dice: io effettivamente...
Ah certo, io lo sono.
Io lo sono, non appunto.
Sono come non gli altri.
Esatto, io non sono come gli altri, quindi io lo sono. E questo insomma fa un po' impressione, perché dice: Paolo è cosciente di quello che gli è stato affidato, ma insomma si... E quindi adesso qui, più avanti, anche andando avanti nel capitolo quarto, lui afferma di essere all'altezza di questo compito, di essere cosciente di essere all'altezza di questo compito, però dice al versetto 5: non però che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. E anche più avanti, per esempio al capitolo 4, dice: investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata, non ci perdiamo d'animo, e non ci comportiamo con astuzia né falsifichiamo la parola di Dio, ma annunziamo apertamente la verità. Poi ancora più avanti dice: noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, portiamo sempre e dovunque la morte di Gesù, perché la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale. Cioè Paolo è consapevole di questo suo compito altissimo, ritiene di essere all'altezza, cioè ha questa parrisia, questa fiducia, questa anche libertà d'animo di dire: sicuro che il suo ministero così alto viene da Dio. E insieme afferma che è nella sua debolezza Dio compie la sua opera. Mi sembrava quindi che il discorso della nuova alleanza scaturisca da quello che dice al versetto 4: Dio ci ha resi ministri adatti alla nuova alleanza. E poi spiega che cos'è questa nuova alleanza, ma lui sta parlando del suo ministero che è altissimo, sì, però lui ha anche la parrisia, la libertà di dire che lui è un vero apostolo.
In questo discorso mi sembra sempre che appunto c'è una consapevolezza di Paolo del suo carisma apostolico, ma c'è anche sempre, anche in questi versetti di oggi come già ieri, la sottolineatura che lui di fatto è uno strumento. Anche qua, quando parla della lettera, la lettera è di Cristo, composta da noi. Lui è quello che scrive per conto di Cristo, come quando c'è chi detta e c'è chi invece ha la penna in mano. E così aveva detto appunto che il suo ministero era per portare il profumo di Cristo. Mi sembra che anche lì fosse sempre il profumo della conoscenza. Non è l'apostolo in sé, ma è il suo ministero che permette a Cristo di arrivare. E qua a me pare che quando dice che non ha bisogno di raccomandare se stesso, perché sono i Corinzi la raccomandazione, voglia fare riferimento al fatto che l'esistenza della comunità e la loro, proprio la vita della comunità, questo è la grande attestazione di questo ruolo di strumento è stato compiuto. Il credito di cui lui può godere è perché si vede che Dio ha operato attraverso di lui. I Corinzi sono il segno di questa operazione. E però nel versetto 2 dice che è scritta nel cuore di Paolo stesso, cioè lui porta dentro questo legame con la comunità di Corinto. Io mi parrebbe di capire così come anche aveva già detto che il suo, rispetto alle vicissitudini del suo viaggio, diceva al capitolo secondo, al versetto 4, vi ho scritto in grande afflizione, non per rattristarvi, ma per farvi conoscere l'amore immenso che ho per voi. Penso che questo legame così profondo tra l'Apostolo e la comunità è un legame appunto che li unisce, ma sottomesso all'opera di Gesù. È stato il Vangelo che li ha stretti insieme così e li ha vincolati. E introduce al versetto 3 un altro termine, che è quello dello Spirito. È il Vangelo, ma è anche l'opera dello Spirito vivente che ha operato questo legame. Anche dopo torna ancora lo Spirito al versetto 6. Noi siamo ministri di una nuova alleanza, non della lettera ma dello Spirito, cioè un ministero apostolico che vuole comunicare lo Spirito, vuole essere tramite dello Spirito di Dio. E io ricordo sempre che San Tommaso dice che la seconda parte di quel versetto, la lettera uccide lo Spirito, dà vita, non è solo una frase relativa all'Antico Testamento, è anche per il Nuovo, si può dire così, cioè l'operazione di Dio che dà vita è quella dello Spirito, mentre un ministero che fosse solo al servizio di una lettera, di una dottrina, di precetti, che sia del Nuovo che sia dell'Antico, se non è innervato dallo Spirito, è un peso importabile.
Soltanto perché in tutti i testi è citato, qui al versetto 3, è citata la profezia di Ezechiele, Ezechiele 11:19, dove parla di cuore, dove parla di pietra, che cambia. Sì, vi darò un cuore nuovo, metterò, sì, 11:19, ma è soprattutto qui, perché appunto è un passo che forse Paolo l'aveva in mente questa cosa. Comunque io non lo so se ho fatto poi una deduzione errata. Comunque Paolo, mi sembra, in questo passo proprio non si può vedere un contrasto tra inchiostro e spirito, tra pietra e cuore, perché per Ezechiele, mi fermo in questa profezia, la speranza era proprio questa, è la speranza futura dello spirito che avrebbe cambiato il cuore, non abolendo la legge, ma rendendola possibile, ecco, per osservarla con facilità e con amore. Quindi mi sembrava, perché lo stesso spirito poi diventerà una legge, ecco, la legge dell'amore, che è poi la sintesi del Nuovo Testamento. Questa sembrava proprio così, che comunque non c'è un'abolizione, ma c'è, come poi il Signore ha detto in tutto, non c'è da abolire, ma da perfezionare, da rendere, ecco, quindi questa spaccatura tra spirito e carne, tra pietra e cuore, ecco, mi sembrava che fosse poi la sintesi dello spirito che avrebbe congiunto le due cose. La legge non è abolita, ma è portata a compimento, la legge stessa dello spirito, che è la carità.
Io volevo riprendere quello che è già stato accennato prima riguardo al suo ministero. Sara accennava all'inizio e volevo richiamare alcuni versetti, tutto il contesto. Per esempio, siamo al capitolo 3, versetto 4. Proprio questa è la fiducia che abbiamo, dice, la fiducia che abbiamo. Poi se passiamo un po' più avanti, versetto 12, forti di tale speranza. Poi ancora più avanti, capitolo 4, versetto 1, non ci perdiamo d'animo. Poi se andiamo avanti, al versetto 13, animati tuttavia da quello stesso spirito di fede, di fiducia, poi al versetto 16 del capitolo 4, per questo non ci scoraggiamo, E così andando avanti, tutto il contesto è che Paolo è pieno di una grandissima fiducia, perché è un ministro dell'alleanza nuova e perciò deve parlare del contenuto dell'alleanza nuova, che dà una grande fiducia. Ecco, io non voglio entrare adesso su spirito, eccetera, è chiaro che vedo che c'è una nota nella CEI, me lo sono preso dietro, nella Bibbia di Gerusalemme, diciamo la CEI, ma in realtà la Bibbia di Gerusalemme, versetto 6, 3-6, è una nota fantasmagorica ormai, cioè già questo problema lo potremo discutere forse qui non si può, ma insomma almeno affrontare nei prossimi giorni, già da domani. Qui è accennato solo al versetto 6, una nuova alleanza non della lettera ma dello spirito. Su questo c'è da perderci la testa, ecco. E qui la nota addirittura arriva a dire una cosa che non ho mai letto in vita mia, mai pensato, insomma, ce la prende con i giudaizzanti, che è una categoria mai esistita, perché i giudaizzanti sarebbero degli ebrei che volevano fare gli ebrei. I giudaizzanti, se ha un senso la parola, eventualmente sono dei gentili che vogliono fare gli ebrei, perché un ebreo non può giudaizzare. Ma a parte questo, dice che l'importanza che davano alla legge aveva per conseguenza l'idea di una nuova alleanza secondo la lettera. Cosa vuol dire? Quindi si arriva, che Paolo non poteva accettare, siccome non poteva rigettare l'idea di una nuova alleanza, cioè se Paolo avesse potuto rigettare l'idea di una nuova alleanza l'avrebbe fatto, ma siccome non poteva, perché ci sono i profeti, allora dice appunto, siccome non poteva rigettare l'idea di una nuova alleanza, era costretto a fare una distinzione fra la lettera e lo spirito per questa nuova alleanza. Io non voglio entrare in questo, oggi è stata studiata molto di più, già Giovanna accennava a diversi problemi, è stato interpretato interpretazione spirituale, interpretazione letterale, non c'entra, è chiaro, è stata interpretata come il contrasto fra la legge, la Torah e lo spirito. Questo metterebbe questo testo in contrasto con Paolo stesso, per esempio la lettera ai Romani, che dice che la Torah non solo è buona, ma è spirituale, cioè è un dono dello spirito e contiene lo spirito la Torah. Altrimenti come farebbe a essere parola di Dio se non avesse lo spirito di Dio? Cioè, questo contrasto i protestanti l'hanno soprattutto sottolineato identificando lo spirito col Nuovo Testamento. L'hanno identificato nel contrasto fra l'Antico e il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento era la lettera perché mancava lo Spirito, il Nuovo Testamento invece è lo Spirito. Ecco, in realtà, lo vedremo, la Nuova Alleanza è una fase storica, in Paolo torna sotto altre parole diverse volte, è il nuovo modo con cui Dio opera la salvezza. L'alleanza della lettera è sempre l'alleanza di Dio, non è una cosa. L'alleanza della lettera è l'alleanza di Dio, il grande dono con cui Dio opera la salvezza, ma opera la salvezza in uno stato, in una condizione dell'uomo non trasformata ancora. Il problema non è la Torah, l'antica alleanza, come diciamo noi, il problema è la natura dell'uomo, tant'è vero che i testi fondamentali che qui sono stati già richiamati sono Ezechiele 36, Ezechiele 11, Ezechiele 36 e anche Geremia 31, sono tutti testi che riguardano il cambiamento dell'uomo. Lo spirito cambia l'uomo, questa è la nuova alleanza. Mi verrebbe aggiungere, solo per concludere, la nuova alleanza in noi è appena iniziata, non è un nuovo istituto accanto a quella di prima. La nuova alleanza, essendo la trasformazione dell'uomo, si è compiuta perfettamente in Gesù, quando è risorto dai morti. In noi è appena iniziata e si completerà con la risurrezione dei morti. ed è un processo adesso, ora, esistenziale e spirituale, cioè nella misura in cui cambia il nostro cuore, è la trasformazione antropologica della nuova alleanza, non è un nuovo istituto accanto a quella antica per cui la sostituisce, non c'entra il nuovo modo con cui Dio opera. Per questo Paolo, vuoi tornare lì, è pieno di fiducia, perché questo nuovo modo con cui Dio opera inizia con la misericordia, inizia col perdono, o come Paolo lo chiama, la giustificazione gratuita. Dio ha cominciato a fare questa opera mediante Gesù con un'opera gratuita di perdono, di giustificazione. Perciò c'è una grandissima fiducia, non c'è più la punizione.